Allora, riprendiamo da questa osservazione marginale, ma forse non marginale, tutta questa congerie di problemi che ci sono cascati addosso. Il sapere del tutto, il sapere della parte, se non sai il tutto non sai neanche la parte, ma la parte che parte è se non è la parte di un tutto e così via. E il riconoscimento che in fondo noi stiamo ripercorrendo in maniera molto rapida e forse un po' ingenua, tutta la storia della filosofia occidentale, in sostanza, no? È dalla questione parmenidea, è dalla questione platonica su Parmenide, il vecchio terribile, no? Il tentativo di rispondere al paradosso parmenideo che Platone approfondiva ancora di più. Se tu dici che l'essere è, hai già detto due esseri, come fai a tenerli distinti? E se non li tieni distinti non parli di è, ma senza nessun significato. Allora, tutto questo movimento del significato della parola, del luogo di soglia appunto della sapienza occidentale che arriva sino a Hegel e oltre, abbiamo detto forse è sul sapere, su come si costituisce il sapere, su di quale sapere stiamo parlando, su in quale figura del sapere ci siamo trovati invischiati, abbiamo detto, no, la questione del tutto, dell'insieme, dell'olon, del dain, dell'essere, nasce dal fatto verbale che tu lo hai nominato, se tu non lo nomini, ma l'essere che nomini è il paradosso delle cose che nomini, perché le cose che nomini, appunto, nella tradizione filosofica, tu dici il coltello oppure la stella. Ma queste sono delimitazioni che naturalmente devono essere definite in una continuità. Che è coltello, che è stella? Allora, grande problema, da dove si parte per definire la coinonia tonge non, l'insieme dei generi che si specificano nelle specie sottostanti. È tutta questa grande costruzione che ci portiamo addosso e che certamente noi possiamo ignorare e lasciarla dietro le spalle. Non ci serve nella vita quotidiana. Non serve nel sapere ingegneristico. Ma quando la domanda è se noi dobbiamo avere una, come dire, la soluzione dell'energia attraverso l'energia atomica oppure no, la questione lì non è soltanto tecnica. Quando poi diventa di più, cioè addirittura se noi dobbiamo creare dei muri per difendere i nostri confini oppure no, dobbiamo lasciare aperti come. Queste non sono questioni che si possono definire con una logica dialettica, con una logica socratico-platonica, che pure poneva la questione che poneva Andrea, no? Cioè qual è il senso delle nostre conoscenze? E la logica del senso è la stessa logica della dialettica hegeliana, della dialettica oppure della logica di Peano, oppure della logica di Russell, eccetera, eccetera. Allora dobbiamo guardare che cosa intendiamo per sapere e lo faremo un po' alla volta, naturalmente. Ma cominciamo dalla figura centrale che abbiamo evocato, che è stata giustamente messa in questione, che io sapevo di dover mettere in questione, ci mancherebbe altro, che è la figura centrale evocata dell'axis mundi o dell'axis terre, di cui si diceva che questo sostanziale, come dire, questa sostanziale realtà tolemaica, diciamo così. Questa arca, diceva Husserl, no? Arca della vita dell'umanità, questa aiuola che ci fa tanto feroci, no? Direbbe Dante. Benissimo. Questo pensiero, insomma, questa figura centrale può essere disattesa nel momento in cui viene enunciata? Come dire, eredita qualcosa del troppo, del sapere del tutto. Non si può non nominare il tutto, perché se abbiamo nominato gli enti e il niente degli enti, abbiamo anche nominato il riverbero dell'ente. L'ente come differenza ontologica, avrebbe detto Heidegger, rispetto all'essere dell'ente, alla totalità degli enti, all'arché degli enti, al principio degli enti, all'aitia, alla causa degli enti, direbbe Aristotele. Ma analogamente, se noi nominiamo la terra, la nostra terra, la terra non come nozione o come sapere appunto scientifico, ma la terra come il vissuto che è qui, di cui è fatto il mio stesso corpo. Ecco, se noi nominiamo questo sapere tolemaico, come lo definiva Husserl, possiamo mai immaginarlo assente? In questo senso bisogna dire, si deve dire, naturalmente è con grande perplessità che l'accompagna questo dire, che non si può negare il pensiero dell'Axis Terre, perché non puoi negare, chi può negare che siamo in una determinata stagione, che siamo in una determinata area della Terra, che siamo in una determinata era geologica, che siamo però noi che abbiamo l'età che abbiamo e che moriremo come tutti i viventi, ma che siamo nati come tutti i viventi e siamo piccoli, grandi, vecchi, eccetera, eccetera. E potremmo mai notare che questo soggetto, dicevamo prima la differenza, no, tra soggetto individuale e soggetto sociale, che questo corpo individuale che è un prodotto dell'Axis Terre, è però anche il prodotto delle sue culle, dei suoi strumenti e anche delle sue parole, soprattutto evidentemente delle sue. Chi può negare questo? Chi può osare di dire questi vostri riferimenti per me non valgono? Dovrebbe essere un marziano. Che una volta arrivato sulla Terra è perduto perché è diventato terrestre anche lui. E quindi arriva in una stagione precisa, eccetera, eccetera, eccetera. Allora questo è assolutamente vero, è assolutamente oggettivo, è incontestabile. Chi lo volesse contestare lo presuppone. È quel tipo di totalità che ogni parzialità deve per forza presupporre. Nello stesso tempo. Proprio quello che dice, badate, i significati espressi che questo pensiero promuove e, come dire, propone, proprio quel che dice, smentisce questa assolutezza e questa universalità. Ed è una cosa strabiliante e sicuramente anche straniante, perché io dico, non si può che pensare così. Ma il pensare così comporta che pensare così è un pensare particolare, non è affatto un pensare universale. È il figlio di questa Axis Terre, è il figlio di questa storia sulla Terra, è il figlio di questi corpi, è il figlio di queste culle, è il figlio di queste parole, che sta dicendo che tutti hanno questa Terra, hanno queste parole. È un presupposto che pone lui, è un presupposto paradossale. È il prodotto di un abito particolare, certamente Tatanka Iotanka, Toro Ceduto non parlava così, no? E neanche Lucrezio forse, Lucrezio un pochino. Quindi siamo di fronte a qualcosa che è al tempo stesso assolutamente relativo e relativamente assoluto. Assolutamente relativo perché appunto è relativo a chi parla, per dirla in maniera molto rapida e banale, no? Anacreonte non parlava così. Vedremo come parlava Anacreonte. Quindi è relativo, quello che dice è relativo al suo tempo, alla sua epoca, alla sua età, alla sua storia, alle sue esperienze, al corpo che ha, ma relativamente anche assoluto. Relativamente assoluto in questo senso che chi si trova in nell'epicentro di quelle relazioni non può che pensare così. Metti a cena un filosofo del 2021 che ha il mio corpo, la mia storia, eccetera, eccetera, non può che pensare così. Non può che dire questa cosa dicendo: ma è assolutamente vera. Vorrei vedere che uno la smentisse. Come fa? E nello stesso tempo deve dire che questa però è una figura della sua parzialità. Del suo transito e nasce e morirà, già impallidisce. Il fondamento del suo sapere, dicevo, è nulla, nel senso proprio che è un vuoto di sapere, che non c'è nulla lì. È un nulla, diciamo così, indiano, diciamo. È il prodotto di un abito particolare, è un esercizio di sapere che è quello che è un sapere limitato. Che è il frutto di un esercizio filosofico che è nato qui, tra di noi, per colpa mia. Ecco, tutti questi pensieri, ed è interessante questo dirlo. In Husserl non ci sono. L'Axis Terre, a furia di girare, cambia un po' l'atmosfera, eh? Ma non ci sono neanche in Hegel. Nemmeno nella celebre pagina finale della Fenomenologia dello Spirito, dove si dice che viene la mezzanotte e che tutto il sapere assoluto tramonta e che ne sorge un altro dalla certezza sensibile. Sì, in qualche modo ha visto, in qualche modo ha visto, ma non risale alla certezza sensibile, questo è il punto. La certezza sensibile è un sapere, non è un fatto, proprio tu me l'hai insegnato. E quindi viene un popolo che non parte più dalla certezza sensibile, che non sa cosa sia la certezza sensibile, o meglio, che quando parla di certezza sensibile parla dei suoi laboratori di biologia, di chimica, che sono un'altra cosa, evidentemente. Quindi, insomma, nel momento del massimo paradosso, nel momento in cui noi diciamo una cosa e nello stesso tempo diciamo che quello che diciamo è paradossale, è inevitabilmente perduto nel suo dire, ma anche affermato nel suo dire, che non si può fare a meno di dire, ma che nel mentre viene detto viene anche smentito da ciò che dice, perché dice che ogni situazione dipende da come si trova all'interno di questo perno semovente, immaginario. Avete mai visto il perno? Lo dobbiamo naturalmente ricavare da saperi astronomici, da saperi della comune esperienza, adesso è autunno, fra poco sarà inverno, eccetera, eccetera. E allora tutto questo, diciamo così, è qualcosa che al tempo stesso pone in questione i saperi tutti interi, quali noi li abbiamo, ma, come dire, avanza un'istanza alla quale bisogna corrispondere. Bisogna corrispondere a questo relativamente assoluto, non assolutamente relativo, ma anche relativamente assoluto. Non è solo relativo, è qualcosa che nel momento in cui viene detto e si afferma per quelle relazioni che l'hanno fatto nascere nel cuore della Terra, eccetera, eccetera, è vero. I miei due amici mi perseguitavano con la questione della verità, no? E facevano benissimo, avevano perfettamente ragione. Ragazzi, eh sì, ma appunto dobbiamo guardare ben dentro a questa faccenda paradossale. Parte saputa di un tutto impossibile da sapere, e differenza di un sapere nominato, ma vuoto, inesistente. Anche il sapere dell'Axis Terra è così. Anche il sapere dell'Axis Terra ha in sé il suo precipizio. Anzi, noi non lo sentiamo, ma sta precipitando. Verrà rievocato dicendo: una volta in un seminario, pensa a te, mi è venuto in mente adesso, uno strano tipo parlava dell'Axis Terra. E che cos'è l'Axis Terra? Allora, questo sapere si articola, e già l'abbiamo detto, ora lo ripeto, ma adesso penso sia più chiaro, si articola in due infiniti. Questo sapere vuoto, questo sapere paradossale, questo sapere assoluto, questo sapere che è innegabile, perché se lo neghi lo affermi, ma se lo affermi lo neghi. Dovete vedere le due cose insieme, no? Questa è filosofia, ragazzi. Il fascino, ma fascina sete tremendum anche, no? Della filosofia. Se tu lo asserisci, lo neghi, se tu lo neghi, lo asserisci. Bene, dicevo, si articola in due infiniti, un infinito indelimitabile, ma progressivamente oggettivabile. L'infinito del tutto è indelimitabile, ma è oggettivabile perché è detto parte per parte, no? Passo dopo passo, culla dopo culla, perno dopo perno. E qui si radicano, potrei dire in maniera semplice e rapida, qui ha radice la differenza in Occidente, in questa catena di saperi che sono cominciati nominando l'essere, il tutto. Qui si radica la differenza tra fisica e metafisica, per esempio. Oppure la differenza tra sociologia e ontologia, il soggetto ontologico e il soggetto sociologico. C'è ancora chi ragiona così, no? Chi è soddisfatto di ragionare così, cieco totalmente ai suoi paradossi, no? Ma insomma, gli dà soddisfazione ragionare così, è evidente, perché un po' vero è, no? Un po' vero, abbiamo detto prima, il soggetto individuale e il soggetto sociale. Bene, ma questa differenza si radica appunto in questo infinito che è indelimitabile, ma oggettivabile, dicendo questa è una cosa. Ieri ascoltavo un collega che parlava della differenza tra l'uomo e le cose. Poi, boh, quanto cammino c'era da fare prima di non porsi questa domanda, di comprenderne l'assoluta stoltezza, no? Chi parla, come parla, da dove parla, cosa sono le cose, l'uomo è una cosa, non è una cosa. Quindi infinito, indelimitabile, ma progressivamente oggettivabile, e infinito, inoggettivabile. È lo stesso infinito, badate, quello stesso infinito, che essendo oggettivabile, è inoggettivabile. Allora, qui siamo, se si vuole, al paradosso totale. Un infinito di cui diciamo che è al tempo stesso oggettivabile, libro, finestra, parete, luce, eccetera, eccetera. Quindi infinitamente nominabile, infinitamente articolabile, infinitamente dialetticamente esprimibile, e però assolutamente inoggettivabile. Lui però non è niente, o meglio nulla. Qui forse niente è ancora più chiaro, perché è la negazione di tutti quegli enti di cui sarebbe pieno. E quindi il sapere di questi due infiniti è nulla, non c'è. Sebbene parli sempre, sebbene continuamente si esponga. Ecco, a questo punto può capitare però di vedere una svolta. E questa svolta, da un lato, si appella a quello che dicevo poc'anzi, forse però non ci è chiaro che cosa sia per noi sapere. Quest'altra osservazione, che tutti questi paradossi dei quali siamo catturati, che sono al tempo stesso futili e profondi, anche questo va detto, no? Futili e profondi. Futili perché non servono alla vita, no? Fai quello che nella situazione ti eri chiesto di fare, dicevamo prima, tenuto conto nelle tue risposte della situazione. Questo è il senso comune, no? Il senso comune che dice: ma la filosofia è una roba da matti, sono dei pazzi, hanno del tempo da perdere. Io ho da fare delle cose serie, ragazzi, non si sta qui a disquisire su queste sciocchezze. Sì, poi quando tu lo trovi di fronte ai grandi problemi della vita, no? Devo fare questo o non devo farlo? Ho dei doveri oppure no? E allora lì, come diceva Merleau Ponty, no? L'uomo si risveglia, comincia a parlare, trova nella parola tutti i paradossi della filosofia, che è una frase bellissima, che sta dicendo quello che dicevamo noi qui, no? Che devi partire dal fatto che parli, che nomini gli enti, che nomini il tutto degli enti. Allora, forse potrebbe emergere questa riflessione, questa osservazione, che la conseguenza di tutti questi paradossi nasce dal fatto che noi, quando diciamo sapere, diciamo, per la nostra collocazione nell'axis terrae, nella storia dell'Occidente, diciamo o presupponiamo qualcosa di molto generale, abbiamo un generale presupposto che agisce, scatta da sé. Probabilmente, ma questo lo dico io, innescato dalla nostra cultura essenzialmente alfabetica, cioè trascritta nelle linee delle lettere alfabetiche e della loro logica e della loro storicità, diciamo così, occasionale. Il generale presupposto che potrei esprimere così: che cosa è sapere? Sapere tutto ciò che c'è. Noi diamo per scontato che un buon sapere, un sapere che consiste, è quello che conosce tutto ciò che c'è, magari all'infinito, dicevamo prima, no? Quale scienziato si rifiuterebbe a questa frase? La troverebbe molto efficace. Sì, esatto, questo è il nostro lavoro. Noi cerchiamo di sapere tutto quello che c'è, in cielo, in terra e in mare. Questo è sapere, conoscere tutto ciò che c'è. Ma avete visto, se io dico conoscere tutto ciò che c'è, ho già presupposto che c'è un tutto in cui c'è e ci sono tutte le cose che ci sono. Ho già presupposto tutto quello che dicevamo prima. Cioè questo gesto della parola, del segno verbale, che ha educato il nostro pensiero, che l'ha tratto fuori, condotto fuori dal mito, condotto fuori appunto dal sacro. Socrate, che cosa intendi per pietà? Che cosa intendi per coraggio? Che cosa intendi per amore? Io lei, a lei, a lei. Posto che c'è il coraggio, che c'è l'amore, che c'è la pietà, che ci sono gli dèi. No, questo non sono molto sicuro, perché... E via, e via, e via. Allora, voi capite che siamo di fronte come ad una soglia, che io riassumo adesso molto brevemente, mi rendo conto della genericità. C'è una pretesa di generalità, speriamo non insensata. Ci sono sapienze che non ragionano così, che non si chiedono conto di tutti gli enti che ci sono, di tutte le cose di cui è composto il mondo, di cui è composta la natura, di cui è composto il cielo, l'universo, la terra, i corpi umani, eccetera, eccetera. No, non ragionano così. Sono sapienze la cui, come dire, il cui fondamento non sta in queste domande, ma sta semplicemente nel nominare. Semplicemente si va per dire. Sono i saperi arcaici, i saperi che affidano alla parola non la spiegazione o l'analisi logico-scientifica di quante cose ci sono, che cose sono, come sono fatte, come sono composte, l'individuo che è un condividuo, appunto, no? Ma che portano alla parola il mondo, che trasferiscono il mondo dell'esperienza vissuta, che trasferiscono il mondo dell'arca che ci fa tutti umani, della aiuola che ci fa tanto feroci, lo trasferiscono in una espressione verbale che non è né orale né scritta, che è gestuale, che è cerimoniale, che è rituale, che è liturgica, che è, diciamo così, musicale. Sono i coreuti di Nietzsche, che non scrivono e non parlano, danzano solo, danzano e cantano intorno a Zemele, all'altare di Dioniso. Cioè un sapere che potremmo definire in tanti modi, naturalmente, un sapere di colui che, diciamo così, nomina le cose e le fa venire al mondo. Kreutzer, bisognerebbe studiare Kreutzer come lo studiava il giovane Nietzsche, ma adesso non vi parlo di Kreutzer. I primi educatori dell'umanità, forse avrei dovuto fermarmi su Kreutzer, ci ripenso più avanti. I primi educatori dell'umanità, cioè comincia il corpo insegnante. Il corpo insegnante sono i sacerdoti, sono naturalmente i sacerdoti arcaici, no? Gli stregoni, quelli che dicono la luna, il sole, le stelle, il mare, il terremoto, che danno nome alle cose, così le fanno apparire e ne costituiscono una sapienza comune. E questa conoscenza non si pone domande circa le cose che sono nel tutto. Queste cominciano ad emergere quando il nominare si fa logico, definitorio, filosofico, platonico-aristotelico. E qui allora siamo di fronte a questo sapere analitico definitorio che è, come dire, un identificare e un calcolare. E su questo dovremmo tornare, adesso mi accontento di questa visione a grandi linee, no? Che è un identificare, metafisica, Aristotele, l'ente in quanto tale, e la totalità, l'olo, di tutti gli enti, che è Zeos, che è il Dio, che è la forma e il passaggio dalla potenza all'atto, che costituisce il divenire del sostrato con i suoi opposti, bianco, nero, caldo, freddo, identificare e poi calcolare. Aristotele, Galileo. Galileo ovviamente oggi. Ed è in questo identificare, in questo calcolare che l'accompagna, che a un certo punto rovescia la nave, si può dire così, no? Che cammina la nave di Socrate. Dalla ontologia metafisica all'empirismo scientifico moderno. Dall'ontologia metafisica a Hume, all'empirismo moderno e poi al neopositivismo, all'empirismo logico. Ecco, è in questo grande cammino, da una filosofia, da una sapienza arcaica, non certo filosofia, da una sapienza arcaica, a Socrate che spacca in due la storia del mondo, ha detto Nietzsche, perché fa impallidire quella sapienza e la traduce invece nella analitica definizione degli enti e poi nel possesso matematico sperimentale degli enti, in questo grande cammino accade questa cosa che era l'inizio delle sei figure di Platone, che ricordava bene anche Andrea, e sono molto grato di questo lavoro che fanno i miei due amici. In questo cammino la democrazia scompare. Non è un caso. Già ce n'erano i segni in quell'ateniese, no? Come vi dicevo prima, quattro farabutti che accusano Socrate, l'uomo più giusto di tutta Atene, di essere un disacratore. Ma di fronte a questa situazione, a questa presa di contatto, quindi si tratta di deciderci su questo sapere. Tutti i paradossi che sollevavamo prima, l'axiter, l'essere dell'ente e così via e così via. Se non sciogliamo questo enigma, il passaggio dalla sapienza arcaica, dico in fretta, al passaggio alla sapienza metafisico-scientifica, quella che abbiamo oggi, la sapienza metafisico-scientifico-tecnica, diceva Heidegger, diceva in maniera molto precisa, mettendo in fila queste tre parole, se noi non chiariamo questo presupposto che ci fa parlare di axis terra, eccetera, eccetera, no? Che ci coltiva e nutre con queste immagini, e non ne veniamo a capo. Bisogna ricondurre questo nostro discorso al suo luogo etico-politico, ma come avete sentito anche dai miei due compagni di cammino generosissimi, e non c'è questo cammino politico, no? Cioè, che cosa fa qui Mecri? Loro sono bravissimi, no? Che cosa facciamo qui invece che andare al cinema e buonanotte, no? Che cosa succede in Occidente? Che cosa succede sul pianeta Terra? Qual è il luogo etico-politico di oggi? Che è davvero una domanda senza risposta, che è un luogo del tutto sconosciuto e il suo eventuale, come dire, nocchiero è iper sconosciuto, ma c'è, badate. Questa è una certezza difficile da... Ma c'è già, è in atto. Solo che noi non siamo da tanto da saperlo, non abbiamo le parole giuste, Andrea lo diceva, no? Non abbiamo i pensieri giusti. Pensiamo ancora con la vecchia barca, insomma, no? Che è affondata. No? Non vanno in mare soltanto i poveracci che vengono dall'Africa, siamo anche noi dentro l'acqua. Difatti non sappiamo cosa farne e non sappiamo che farci. Quindi dobbiamo ricondurre questo discorso al suo luogo etico-politico, ponendo proprio le domande che venivano poste all'inizio di questo incontro: che cosa stiamo facendo? Che cosa ne facciamo di tutto ciò a Mecri? Come procediamo? E più in generale, come ci formiamo? Allora, prima un'osservazione molto generale e poi un tentativo di andare un po' più a fondo nella questione dell'abito. La domanda generale è questa: se ci siamo orientati sin qui, è evidente che ogni discorso, anche il più modesto, anche il più impreciso, anche il più debole, ma ogni discorso è per sua natura che è fatto così, il discorso fonda un suo spazium vivendi, un suo spazium operandi. Come parlo, si crea uno spazio. Come parlo c'è qualcosa da fare. È soltanto nella tragedia di un grande commediografo francese, no, che si parla ma non si dice niente. Come stai, Willy? Che bella giornata oggi. Sono in un deserto distrutto dalla bomba atomica, stanno morendo tutti, no? Sì, è una bella giornata, Willy. Ecco, se invece il discorso mantiene, conserva un minimo di sensatezza e richiede l'interlocutore, che l'interlocutore risponda, che lo prenda in carico. Cosa prende in carico? Prende in carico tutto uno spazio d'operazione, uno spazio di vita, qualche cosa, diciamo così, badate, che non è mai generico e in generale, perché anche quando è generico è qui. Appunto, sono i i sopravvissuti di un'umanità atomica che parlano così. Quindi è sempre qui, non in generale, non è altrove, chiede una risposta qui. Ti ho parlato, dimmi qualche cosa. E in questo senso possiamo ribadire che è già stato detto, appunto, sia da Florinda sia da Andrea, che la sua verità sta tutta nell'efficacia performativa. È evidente che se io parlo cinese e quell'altro è turco, non si crea nessuno spazio, non si crea nessuna funzione d'operazione, si crea nel momento in cui appunto il dire ha la caratteristica, l'efficacia, la possibilità di creare un luogo, uno spazio, una corrispondenza dei colloquianti e quindi una conversione pratica qui ed ora, nelle risposte, in ciò che siamo pronti a dire, in ciò che siamo pronti a fare, in quella contingenza reale in cui accade il discorso che accade. Ecco, questo fa il pandan con quell'altra cosa che dissi poco prima della pausa, la risposta che ogni volta accade nella contingenza in cui accade, l'etica che ne deriva, ecco, questo pensiero si collega a quello e anche di questo devo dire, teniamolo presente perché avrà un grande futuro. Questo rispondere che la risposta è qui e ora, nelle contingenze del qui e dell'ora e nella contingenza di coloro che rispondono e di coloro che parlano. Non in generale, non altrove, ma nello spazio verbale che si crea appunto nello spazio umano. È di qui che nascono gli abiti. Gli abiti, cioè l'essere pronti a rispondere, l'essere dati come risposta. È qui che nasce la questione fortissima dell'abito, che riassume in sé tutta una visione sia cosmologica, cosmostorica, sia etico-politica. E cominciamo a entrarci dentro, diciamo alcune cose importanti quando ci riferiamo all'abito, che è una nozione pragmatistica, ricordava bene Andrea. È una questione di Peirce, di James, di Chauncey Wright, che ce l'hanno insegnato. Ecco, l'abito anzitutto vive di applicazioni e di conferme. C'è un abito perché viene applicato, perché accade. E c'è un abito soltanto se è confermato, perché se non si conferma evidentemente scompare. L'abito si afferma e poi si conferma, e si afferma e si conferma hic et nunc, in situazioni definite, particolari, in corpi particolari, in relazioni particolari con l'ambiente. L'anno scorso abbiamo parlato tantissimo di questa relazione. Abbiamo mostrato appunto cosa si deve intendere per ecologia, ma insomma su questo lo lasciamo a chi ha voglia di andarsi a risentire queste cose. Quindi questo vuol dire che l'abito, in quanto vive di applicazioni e di conferme, allora si trasferisce e dura. Si trasferisce, dura e si modifica. Tutte e tre. Si trasferisce, dura e si modifica. In questo senso dobbiamo pensare gli abiti come il fulcro, il fondamento, il tutto della nostra condotta. Questa è una proposta pragmatistica molto importante, molto interessante, che sta già però per certi versi nell'antropologia pragmatica di Kant. Per carità, c'è tante cose si potrebbero dire sul piano dell'erudizione filosofica. Qui andiamo al concetto, diciamo così, in maniera più semplice e diretta. L'abito è ciò che sono pronto a fare. Sei coraggioso e chi lo sa, mettimi nella situazione e poi si vede, o scappo o sto lì. Se sto lì sono coraggioso, se scappo no. È l'abito che lo decide. Molto spesso io non lo so. Lo vengo a sapere osservandomi in situazione, appunto, no? Me la so cavare, bisogna provare. Bisogna vedere se io ho questi abiti di risposta, se li hanno, come dire, educati dentro di me, se mi vengono dalla tradizione, se mi vengono dalla natura, dal carattere, dalle esperienze già fatte. Non c'è altro. Tutto il resto si può ricondurre appunto a ciò che sono pronto a fare, a come sono pronto a rispondere e a come sono pronto a capire la risposta, a comprendere quello che ho fatto, eccetera, eccetera. Tra gli abiti più, come dire, tenaci, e dovremmo averlo già capito, tra i più problematici ma potenti, efficaci. Certo, ci sono gli abiti darwiniani di base, di cui parlava anche Andrea, no? Se non ho un corpo ben formato dalla tradizione naturale, che sa stare in piedi, che sa fare tutte le cose che deve fare un essere umano, sono nei guai. Ma quando parliamo di questi abiti che si trasformano, che si trasmettono, che durano, mutando, e beh, non c'è modello ciò che sono pronto a fare, ma è ciò che sono pronto a dire. Ciò che sono pronto a dire a me stesso, da quando sono entrato nel dire, da quando la mia culla mi ha fatto transitare dalla situazione infans alla situazione di colui che parla, e che parlando ravvisa sé e l'altro. Se nell'altro, se con l'altro. Ecco, sono gli abiti linguistici più potenti. Sono, come dire, costitutivi di quello che potremmo definire la trascendentalità, per usare un termine kantiano, dei discorsi. Non c'è una comunità umana a noi nota senza discorsi, se no non è umana. Ma i discorsi non sono nella lingua, nel linguaggio, nelle parole, no? Queste sono tutte astrazioni della scienza. Costruzioni scientifiche, ragionevolissime, importantissimo, come è importantissima la fisica, ma il mio corpo non è né chimica né fisica, è prima. E la parola originaria nella quale sono immesso è prima della filosofia del linguaggio, della linguistica generale, di De Saussure, eccetera, eccetera. È una trascendentalità dove si parla come si può parlare in quella situazione di corpi, di ambiente circostante, di relazioni e di abiti, appunto. Di abiti. Trascendentalità dei discorsi e nello stesso tempo impossibilità di una definizione dei discorsi, perché già lo dovessi usare il discorso per definirli, no? È quello che facciamo spesso. E quindi è trascendentale perché viene prima ogni definizione di discorso, perché è fatta da discorsi che dicono: adesso voglio definire che cos'è la lingua. Scrivi il trattato di De Saussure, che è un capolavoro assoluto. Non stiamo parlando di quello, stiamo parlando del fatto che 250.000 anni fa, probabilmente, i gruppi di ominini o già di Homo sapiens dicevano qualche cosa. Ragazzi, cosa volete che vi dica? Non ho parole per dire questo, ho solo l'idea che mi viene dall'abito linguistico di cui sono erede, ho solo l'immagine vaga del fatto che si saranno ben detti qualcosa per fare una barca, per fare una zattera e dire andiamo di là perché di là si sta meglio, c'è più cibo. Se lo son detto, non so se lo son detto, se l'ho detto a gesti, poi un po' alla volta con la voce. Possiamo fare tutte le ipotesi che vogliamo, ma certamente l'abito linguistico è il più originario per la nascita dell'uomo, il più costante e il più trasferito, diciamo così, no? È il più trasferito. E allora qui proprio dobbiamo guardare a questo grande perno, ecco. Ci inventiamo un altro perno, il perno del discorso. Da quando su questo pianeta si è cominciato a discorrere? Si è cominciato a dire fatti un po' più in là, tira un po' più qua, no, guarda su, no, guarda giù, no, torniamo indietro, che si fa buio. Quindi questo correre in tempo dei discorsi, questo perno della vita terrestre nelle sue componenti che già abbiamo enunciato, ma che alle quali viene data voce. E quindi i dialetti, gli idiomi, gli idioletti, la voce corporea, i segni sul corpo, gli strumenti, tracce di antiche vicende di popoli, di migrazioni, di resistenze, di posizioni, di uomini e di donne, figure dell'uomo e della donna. Traghettati attraverso l'immensa fiumana della vita, questa immensa fiumana della vita che è dietro le nostre spalle, che ci sorregge e che ci sta portando, travolgendo. Diceva il nostro amico Mario Biagini, quando era venuto qui a farci un bellissimo seminario: Nera è mia madre, nera è mia madre, è la lingua di mia madre, la lingua della madre nera, che abbiamo tutti nel sangue, diciamo così. Una vox ancestralis assieme alla vox actualis. E la vox actualis, le parole, ecco, ogni parola che viene, come dire, ritagliata per un nostro arbitrario uso del riferimento al linguaggio, perché l'abbiamo tradotto in scienza, appunto come traduciamo il linguaggio in cellule, o in atomi, eccetera, eccetera, scusate, i corpi, no? Ecco, ma ogni parola, anche nella sua astratto isolamento, perché le parole da sole non ci sono nei dizionari, no? Ogni parola ha una storia sterminata dietro di sé. Dicevo prima, no? Cosa c'è dietro una parola? Una storia sterminata della mia lingua, del mio popolo, della mia gente, della mia terra, delle infinite sventure, della fiumana. E dentro le parole ci sono le vite e le risposte quotidiane. Fai ogni momento quello che c'è da fare, eccetera, eccetera. Cioè il sonno, il lavoro, il riposo, il cibo, il sesso, la festa. Il potere, il desiderio, il terrore, il coraggio, anche la morte, certo, e dopo la morte l'aldilà, storie infinite, l'aldilà, eh? Una parola straordinaria, che cela dentro di sé, raccoglie dentro di sé, traghetta dentro di sé, dimentica dentro di sé, tradisce dentro di sé, tutto questo fa il linguaggio, no? Una storia di infiniti corpi, di infinite voci, di infiniti nomi. Quindi, diciamo, in giro per la Terra, per questo axis Terre che continua a girare intorno a noi e dentro di noi, antichi e sempre nuovi discorsi. Tra questi, i discorsi dei filosofi. Ma queste cose vanno pensate in maniera concreta. In questo momento ci sono sulla Terra, non tantissimi, ma insomma, migliaia, certamente parecchie migliaia di persone come noi qui, che in modo diverso da noi o simile si occupano, dicono loro, di filosofia. E ognuno di loro fa la filosofia, ognuno di loro, non c'è la filosofia fuori da questa operazione di tutti e di nessuno. Questa operazione è fatta appunto di pratiche, di luoghi, di istituzioni, di norme, di tradizioni, di abiti di risposta, più o meno simili, più o meno differenti. E poi però abbiamo evocato questa trascendentalità dei discorsi. Poi ci sono i discorsi del nostro tempo, discorsi che sono cominciati nel Seicento, discorsi con i loro gerghi tecnici, lavorano quotidianamente entro l'orizzonte di antiche parole, di persistenti modi di dire, con la loro evocazione musicale, diciamo così, con la loro provenienza di nicchia, di nicchia, di nicchie, ma diversi, profondamente diversi. Parlano di modelli virtuali, ci torneremo. Parlano di gemelli digitali. Cosa sono i gemelli digitali? La possibilità della reduplicazione di qualunque cosa. E naturalmente anche loro che fanno questo, questi ingegneri stupefacentemente, e non solo ingegneri, bravi e tecnicamente inarrivabili, inconcepibili per un uomo comune come me, però anche loro usano le parole del gergo comune, dicono quello che sto dicendo, parlano di gemelli digitali e dicono quello che stiamo facendo adesso è un gemello digitale della Terra. Perché così abbiamo, diciamo così, la Terra digitale, ovviamente non è un'altra Terra reale, no? Ma è, diciamo, una costruzione, un costrutto matematico tecnologico che ci consente di studiare la Terra reale e soprattutto ci consente di fare previsioni, previsioni accuratissime sul clima, con tutti i problemi che abbiamo sul clima, sulla situazione delle acque, del fuoco interno, perché non ci possiamo andare dentro lì, però noi facciamo una simulazione gemellare. Così come già la facciamo tranquillamente sulle automobili, sugli aerei, ogni casa che fabbrica queste cose, fabbrica prima di tutto il suo gemello, sul quale fa tutte le sperimentazioni possibili, che rapporto c'è tra le eliche, dove ancora ci sono eliche, e le ali, per esempio, oppure la macchina quanto consuma, quanto non consuma, come potrebbe essere modificata sul suo gemello, che costituisce l'unità di lavoro, in una officina, per chiamiamola così, ma altro che officina, sono luoghi di fantascienza, dove però si parla, naturalmente si dice perché sei venuto tardi quest'oggi, ci sei domani, eccetera, eccetera. E qui c'è la fiumana, la grande fiumana di queste persone, questi tecnici, no? Questi straordinari tecnici che stanno cambiando tutto il mondo, no? Stanno cambiando le cose, ecco, gli enti, le cose. Buonasera, no? Quando cominci a dire che di ogni cosa puoi fare il gioiello, puoi fare l'alias, e naturalmente poi, ragazzi, non si dice troppo, si dice poco, oppure si dice troppo in ambito cretino. E se facessi l'alias di mio fratello, se facessi l'alias dei miei genitori, dei miei figli. Ecco, siamo di fronte a questi effetti, a questi abiti di risposta in cui la potenza della lingua mantiene una sua priorità assoluta. È stato Heidegger, ma poi non solo lui, a dire tutte le vie di pensiero oggi convergono verso il linguaggio. È qualcosa di significativo perché è venuto in luce il tratto semiotico fondamentale. Il fatto che l'Occidente, la scienza dell'Occidente, la filosofia, la metafisica e poi la scienza dell'Occidente si è fondata su una rivoluzione semiologica che è stata innanzitutto una rivoluzione della scrittura e dei supporti di scrittura e delle figure corporee dello scrittore e del lettore e quindi di una cultura assolutamente inimmaginabile nell'antico Egitto, per esempio, no? O nell'antica Cina. Tutt'altra cosa. E da lì si è messo in movimento quest'ira di Dio che oggi e non si accontenta delle favole dialettiche della filosofia, ha altre cose da fare. Quindi, da un certo punto di vista, però, riprendendo un po' questa visione d'insieme, che mi scuso, è molto semplicistica, ma dobbiamo pure orientarci, con tutti i pericoli che rischiamo. Allora, il sapere, quindi, che stiamo concependo, abbiamo detto, dobbiamo guardarlo questo sapere, è lì che succedono i paradossi. È in questo ambito che la pretesa di sapere tutte le cose che ci sono ci crea paradossi irrisolubili e situazioni ambigue, è il crollo politico di questo progetto umano. Il crollo politico perché ormai non tiene più, e non tiene più giustamente la parola. La parola politica non c'è più, no? È diventata una serie di banali messaggi o messaggini, no? Allora, diciamo ora, riprendendo le fila di tutto questo, diciamo, impressionistico discorso, il sapere quindi, quel sapere di cui chiedevamo conto, è sempre esposto nelle risposte degli abiti, nelle risposte degli abiti corporei con le sue stratificazioni complessive. Il sapere cammina sempre esposto alla risposta, a come l'altro corrisponde, risponde e corrisponde. E questa relazione di rispondenza e corrispondenza, l'ingegnere che dice a quell'altro: no, non va bene così, guarda che il modello virtuale richiede quest'altro tipo di relazione matematica. Oppure lo stesso ingegnere che dice al suo collega: no, beh, io domani non vengo, senti, domani è sabato, devo andare con la mia famiglia a fare una gita. Sono frasi, no? Comuni, benissimo. Questo sapere che si espone nella parola alle risposte degli altri corpi che coincidono in una vita comune, in una contingenza comune, in una situazione comune, ecco, è qui che accadono gli effetti di verità. La loro domanda, no? La loro domanda così insistente, pregnante, importantissima. Ma che ne è della verità? Prima di dire che ne è della verità, semmai arriveremo a dire che ne è della verità, anzitutto guardiamo dove accade l'effetto verità. L'effetto verità accade in questa esposizione del corpo che si espone nei suoi abiti e che fomenta le risposte degli altri, creando quello che dicevo po poco fa, no? Cioè una situazione nella quale c'è una condizione di partenza, c'è qualcosa da fare e su questo qualcosa da fare c'è uno spazio di collaborazione o di contesa o di conflitto. Ecco, ogni effetto, ogni figura di verità, ogni efficacia, l'efficacia, la verità come efficacia degli abiti di risposta, mostra una autobiografia involontaria di tutti coloro che vi partecipano e del gruppo nel suo insieme. Una autobiografia involontaria, una auto, come dire, autogenesi involontaria, perché se l'ingegnere parla così è perché è un ingegnere. Se nello stesso tempo dice domani non vengo perché devo portare mio figlio a giocare a calcio, parla come padre, parla come marito. E in queste contingenze continuamente intrecciate, che sono attraversate dagli abiti di risposta della lingua, lì e non altrimenti che lì accadono gli effetti di verità. Poi noi possiamo anche immaginare gli effetti di verità e quanto facciamo filosofia, è un'altra contingenza. Ma non toglie la prima, anzi è da chiarire rispetto alla prima, perché sennò diventa una superstizione. Diventa appunto l'idea che c'è il tutto perché abbiamo detto il tutto. E anche il tutto ha la sua verità nel fatto che abbiamo detto il tutto. È tutto lì. E questo comincia a cambiare moltissimo i conti con quello che noi chiamiamo sapere, filosofia, scienza, religione e così via, eccetera, eccetera. Però sono le 5:35, mi devo fermare, no? È ora, è ora. Caffè a chi lavora.